per gli speciali elettorali della Strana Coppia, oggi siamo in compagnia di Valeria Cardinali, assessore al Comune di Perugia, all'urbanistica, edilizia pubblica ed edilizia privata, che sarà candidata con il Partito Democratico al Senato della Repubblica Italiana.
Quanto pensa che il PD possa prendere qui in Umbria, anche grazie al suo contributo, alle prossime elezioni?
Allora, quanto penso possa prendere il PD? Ma secondo me il PD, almeno per fino agli ultimi sondaggi che avevamo e per un po' la sensazione che abbiamo, può assolutamente essere su cifra più cifra meno, stiamo ragionando, forse il 32, il 33%, penso che sia un dato assolutamente rilevante. Poi con la coalizione, quindi anche insieme a SEL, perché al Senato è solo SEL, poi c'è il Centro Democratico anche alla Camera, potremmo raggiungere anche un 37-37% assolutamente.
È uscito un sondaggio di MTV secondo cui la maggior parte dei ragazzi tra i 18 e i 34 anni, quindi anche i meno ragazzi, solo il 62% di loro andrà alle urne. Quindi la domanda è questa: secondo lei perché un ragazzo o una ragazza under 30 dovrebbe votare proprio il PD?
Ma io penso che possa e debba votare il PD perché il partito in questo momento è il partito che sta offrendo qualcosa di concreto come opportunità e qualcosa di concreto come programma, che non fa promesse, che sono quelle che purtroppo poi spesso deludono l'intemperanza, le promesse e poi delude i giovani. Non c'è niente di, secondo me, di più devastante che promettere di fare qualcosa per un giovane e poi non farlo, oppure dargli la speranza che si faccia una cosa e poi non la si fa. Noi non lo facciamo, Bersani ha varato questo pacchetto giovani proprio specifico qualche giorno fa, ne ha parlato anche con la stampa, dove parla di misure concrete per i giovani e chiede anche di essere misurato su questo attraverso anche un confronto per i giovani. Credo che i giovani possano votare il Partito Democratico perché è un partito serio e che insieme a loro vuole fare le cose e le dice. Si parla di possibilità per i giovani, nello specifico di misure per il lavoro, di giovani nello specifico per l'istruzione e l'università, tanto da avere varato, oltre alla conferenza Stato-Regioni che ha bloccato il provvedimento devastante, il Partito Democratico poi si è espresso e ha dato l'alternativa rispetto a ciò che deve essere fatto. Quindi credo che lo possano fare perché c'è la possibilità e l'attenzione che i giovani e le donne, anche se pensiamo per esempio al tema del lavoro, che i giovani meritano e che possono ritrovare nel programma del Partito Democratico. Questo, penso questo.
Bene, allora parliamo proprio di università, un tema sì, caro ai nostri radioascoltatori. Allora, come crede che debba essere migliorata l'università? Le do qualche input: borse di studio, il famoso problema del baronato nell'università, molto, molto sentito dagli studenti, ma anche il problema dei ricercatori. Quali sono se si possono dire, le soluzioni che offre il PD?
Ma intanto noi abbiamo rigettato, l'hanno fatto istituzionalmente, ma anche il Partito Democratico, io ho scritto anche una nota su questo, abbiamo rigettato la proposta di decreto legge che era stata fatta da questo governo tecnico. Che secondo noi il tema delle borse di studio è fondamentale perché sono quelle che effettivamente possono premiare il merito. Si parla tanto di merito, poi quando c'è uno strumento che consente di riconoscerlo, questo strumento viene immediatamente stravolto, no? Per cui addirittura nel decreto si parla di tre Italie diverse, con accessibilità per i sei diverse, per cui si vuole limitare intanto la libertà degli studenti. Ecco, io ritengo che sia vergognoso, prima di tutto questo, uno studente deve poter studiare, decidere di andare presso la facoltà che ritiene più opportuna e più vicina alle sue aspirazioni e alle sue aspettative e non deve sceglierla sulla base del reddito dei genitori o del nucleo familiare. Ovviamente questo ha anche una ricaduta sull'economia delle città universitarie, per cui io come amministratore del Comune di Perugia non posso non tener conto anche di questo. La cosa altrettanto grave, noi riteniamo che le borse di studio, oltre ad essere fondamentali, debbano essere erogate non dopo un anno e mezzo, quando raggiunto i 35 crediti, ma debbano essere uno strumento che, se è vero che deve favorire lo studio, deve essere concesso quando tu inizi un percorso, poi è chiaro questo percorso dovrà essere verificato. Ritengo anche che i giovani hanno ragione ad essere preoccupati di logiche che non rispondono esattamente solo al migliorare la qualità dell'offerta formativa, perché lo abbiamo visto, perché l'università ha una serie di problemi, alcuni sicuramente legati alle politiche di governo, alle scelte di governo che hanno portato a 58-59 mila studenti in meno, ma anche delle problematiche legate al mondo dell'università stesso, forse qualche volta un po' troppo ripiegato su se stesso, perché magari si pensa a future elezioni, cose ed altro, e ci si concentra meno su altre questioni. Penso anche che l'impegno che noi ci prendiamo, che abbiamo fatto e che facciamo anche insomma nella nostra città di cui c'è bisogno, è anche quello di offrire agli studenti tutta una rete di servizi insieme a quelle a quelli legati proprio all'università, allo studio, alla possibilità di frequentare una facoltà, che sono quelle che permettono allo studente di cogliere appieno e prendere il massimo di ciò che l'università ti può dare, quindi non soltanto appunto, sicuramente il tema della formazione che è fondamentale, per cui noi diciamo che la formazione universitaria e le politiche studentesche, politiche universitarie debbono essere per esempio molto più collegate e raccordate con le politiche del lavoro e le politiche industriali. C'è un tema di fondo: uno studente laureato non perché ha la laurea riesce a trovare un lavoro consono alla laurea che ha preso, no? Voi sapete, me lo insegnate, tra i dati la ricerca del CUN ci dice che tra le due motivazioni principali per cui uno studente decide di non laurearsi o non ce la fa o non arriva fino in fondo, c'è anche quella che il mercato del lavoro non ti chiede più una professionalità così alta quale quella che può offrire una laurea. Quindi c'è questo tema. Sulla ricerca è evidente, io penso che un paese che voglia ripartire e un paese che parla di lavoro, di sviluppo, di crescita, non lo può fare se non c'è formazione, studio e ricerca. Un paese che non studia, che non ricerca e come dire, non utilizza questa dimensione di crescita, non credo che abbia un grande futuro, non solo perché sono giovani, ma perché è evidente che la ricerca resta lo spazio fondamentale. Non, questo bisognerebbe farlo seriamente, non come, diciamo così, camuffare la ricerca, camuffare il precariato con la ricerca, cioè un'altra cosa, la ricerca la si deve fare in quanto appunto porta tutta una serie di vantaggi, una crescita e una apertura di cui noi abbiamo bisogno, ma non deve favorire il precariato.
Il problema però solamente è legato alla possibile copertura finanziaria, sì. C'è sempre la nomea che governi di sinistra e centrosinistra aumentino il debito pubblico e quindi portino a maggior problematica legata all'economia, quindi giusto quello che lei dice, però qual è la copertura finanziaria?
Beh, guarda, intanto, allora, è vero che c'è un tema legato alla copertura finanziaria dei borse di studio, non solo, perché poi secondo me sul come migliorare la qualità dell'università, la qualità dei percorsi non è soltanto un tema di risorse, perché è vero che le risorse non ci sono, ma vanno forse, ne va forse ottimizzato l'uso, nel senso che vanno messi a leva e come dire, rese produttive quanto più possibile, anche attraverso un ripensamento comunque dei percorsi scolastici. Se pensate che noi abbiamo in Italia una dispersione scolastica dalle scuole superiori in su del 18%, insomma molto alta, con punte che vanno dal 25 al 30% in alcune città e alcune regioni del sud. L'Europa ha un 13% di dispersione, quindi questo è il tema, è sì legato alla risorsa, ma forse è legato anche un po' all'offerta formativa. Noi diciamo, il Partito Democratico dice, va ripensata anche questa, dalle scuole superiori con un'offerta superiore, un'offerta maggiore di attività legata alla scuola, ma anche extra scuola e università. Il tema risorse, è vero che è un tema importante, questo fatto che gli enti poi siano in sofferenza è evidente che crea un problema. Noi abbiamo visto peraltro, apro parentesi, che la Regione Umbria è intervenuta sul tema delle borse di studio, infatti deliberando l'integrazione di una somma economica, cioè importante, per coprire le borse di studio, per coprire quella quota, perché in parte comunque ci compete, quella quota che non avremmo dovuto mettere come regione. Quindi c'è stato già uno sforzo, perché credo che sia anche una scelta di campo, è vero che risorse non ci sono, ma la Regione Umbria ha dimostrato che ci sono delle priorità. Lo studio e l'università sono priorità, perché altrimenti è inutile parlare, come dicevo prima, del lavoro e di altre cose. Tant'è che abbiamo fatto questa scelta in Umbria, nonostante le difficoltà economiche, nonostante l'assenza di risorse, è stata recuperata una cifra, una somma importante per destinarla a questo. Intanto c'è una scelta di campo. Poi è evidente, nel programma del Partito Democratico c'è anche la possibilità di liberare risorse che possono essere utilizzate poi per temi come appunto i debiti della pubblica amministrazione. Bersani parla di 50 miliardi in 5 anni, 10 miliardi all'anno, che debbano essere destinati per le pubbliche amministrazioni per poter pagare i debiti nei confronti dei soggetti esterni che hanno lavorato con la pubblica amministrazione. Questo significherebbe appunto, potendo pagare questi debiti con somme messe a disposizione, poterne liberare altre, evidentemente, no? Renderle più precise. Come si recuperano questi 50 miliardi? Aprendo le maglie del patto di stabilità che ci lega, ci blocca, ci impedisce di pagare pur avendo disponibilità economiche in cassa. La regione ha qualche milione di euro fermo in cassa per questo motivo, anche il nostro comune, nonostante le difficoltà, avremo la possibilità di, ma non possiamo farlo. Quindi intanto aprendo un po' le maglie del patto di stabilità, poi emettendo dei buoni pluriennali, buoni del tesoro dedicati a questo, quindi delle misure specifiche dedicate a questo, perché noi dobbiamo riuscire, se spostiamo un euro, dobbiamo sapere, perché decidiamo che c'è una misura più urgente, quell'euro deve essere recuperato. Abbiamo parlato anche della famosa questione degli F-35 e degli armamenti, tanto strumentalizzata. Noi sappiamo che la difesa del paese è importante, non siamo guerrafondai, sappiamo però che la difesa del paese è importante, sappiamo che un governo, governo Monti, ha deliberato un ordinativo di F-35. Aver deliberato un ordinativo non significa evidentemente doverli acquistare immediatamente. Che significa questo? Che riconosciamo le scelte che sono state fatte al di là della condivisione, perché poi si vota, le provvedimenti si votano e c'è una maggioranza, noi abbiamo sostenuto il governo per senso di responsabilità in alcune scelte, poi c'è una maggioranza che ha votato, tra di centrodestra. Quindi il tema della difesa è importante, le imprese che lavorano in questo ambito sono importanti, ma noi diciamo che non è prioritario. In questo momento la priorità è un'altra, è il lavoro, è l'università, sono gli studenti, sono le opportunità delle giovani imprese. Per cui anche in questo senso la cosa che dice il Partito Democratico, e cioè diminuiamo nettamente questo ordinativo, questa somma che avevamo destinato, che il governo aveva destinato all'acquisto degli F-35 per destinarla ad altro. Quindi, come dire, proposte concrete con nomi e cognomi, perché ci sono scelte politiche alla base delle valutazioni che si fanno.
Bene, allora, lei è assessore all'urbanistica, sì. Diversamente dall'assessorato alla mobilità, si occupa meno di tematiche legate ai giovani, soprattutto agli universitari. Sì. Che cosa avete fatto però nella vostra competenza per l'Università di Perugia o sì. per i giovani universitari?
Ah, diciamo che l'assessorato all'urbanistica si occupa di pianificazione, quindi in realtà uno dei compiti principali che ha questo assessorato, che riguarda quindi anche gli studenti, anche i giovani, è quello di stabilire attraverso la pianificazione della città la pianificazione anche dei servizi che dai, per cui l'essere presenti con una facoltà universitaria in un punto piuttosto che un altro della città è tema che va discusso con la pianificazione. Devo dire, ma solo come dato, senza nessuna vena polemica, che questo non è sempre possibile con l'università. L'università spesso decide prima di confrontarsi con il comune. Esempio eclatante è stato quello delle segreterie. Noi abbiamo appreso dai giornali il trasferimento della segreteria dalla Pallotta all'ospedale, alla università, quindi a San Sisto. Come abbiamo appreso dalla stampa che le iscrizioni per l'anno accademico erano state trasferite poi a un certo punto al CLA, quindi in via del Giochetto. Tant'è che noi abbiamo istituito un tavolo permanente, con qualche difficoltà, sempre senza polemica, ma per dovizia di particolari, a trovare un momento per incontrarsi tra università, con le varie facoltà e con il magnifico rettore o chi lo ha rappresentato, l'assessore all'urbanistica, quindi con me, l'assessore alla mobilità, perché evidentemente c'è tutto il tema del, dicevo prima, dei servizi che dobbiamo dare agli studenti, anche con Arisu, con la quale peraltro abbiamo un rapporto stretto, legato, e questo sì riguarda l'urbanistica, al tema della risposta in termini di studentati, di posti letto, no? Stiamo parlando di Monteluce, di San Bevignate credo che siano per partire i lavori, su Monteluce ci stiamo confrontando perché ci sono due studentati presenti, previsti all'interno della facoltà. Queste cose sono dell'assessorato all'urbanistica, nello specifico le altre le vediamo all'interno di questo tavolo. È faticoso, perché ripeto, uno come la mensa, no? Non voglio sempre per, siccome io sono abituata ad avere memoria, la mensa è stato un altro esempio, i giovani si sono molto arrabbiati anche con l'amministrazione, ma i giovani devono sapere, quello che io ho detto in più occasione, che questa mensa si dava per data, certa, quando ancora però la variante necessaria al piano attuativo per prevedere la mensa non c'era. Quindi, come dire, lo dico senza polemica ma per onestà intellettuale, a volte le cose che ho visto hanno fatto un po', giustamente a mio avviso, arrabbiare anche i giovani, non sono state frutto di una mancanza di volontà o di programmazione da parte dell'amministrazione, ma di qualche sbavatura nella programmazione, in rapporto tra università e comune. E qui qualcuno mi ha detto, ah, ma il comune deve chiamare università. Perfetto, infatti noi lo facciamo, ma i rapporti funzionano se c'è reciprocità, altrimenti diventa complicato. Per cui quello di cui mi sono occupata è stato, all'interno anche di questi incontri, per esempio in occasione dello spostamento di alcuni servizi, capire come in termini di parcheggio, insieme con il collega Ciccone, ma anche di risposte via del Giochetto, nell'ambito della riqualificazione di Monteluce, via del Giochetto, la riqualificazione di quegli spazi da destinare alle facoltà, così come si era sempre detto, il tema della cupa, eccetera, appartengono alla pianificazione urbana e sono per noi fondamentali, perché noi dobbiamo dare ai giovani dei servizi che siano raggiungibili, che siano fruibili, no? E come dire, e che non comportino per le amministrazioni in questo momento in cui non c'è un euro, non comportino aggravi di spese. Per fare questo ti devi confrontare, cioè io dico sempre, l'ho sempre detto anche ai presidi delle facoltà universitarie, ho sempre detto, guardate, va bene, discutiamone però insieme, perché se poi voi spostate un servizio agli studenti e non riesco a metterci l'autobus, non funziona, perché li obblighiamo a prendere macchine, poi c'è il problema del parcheggio, poi c'è il problema dei costi, dobbiamo incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, e quindi dobbiamo fare in modo che i servizi siano lì. Quindi quello che ho fatto è stato quello di, insieme ai colleghi che si occupano nello specifico, di raccordarci per dare servizi che potessero essere. Poi io ho un'altra delega, che è quella dell'edilizia pubblica. In questo senso, nello specifico, abbiamo messo in campo una serie di interventi destinati alle giovani coppie. Parliamo di giovani, ci sono i giovani studenti, ma i giovani studenti poi si sposano o non si sposano, convivono, comunque hanno bisogno di un tetto. Per cui noi abbiamo fatto delle scelte che sono andate nella direzione di favorire l'accesso, proprio con dei criteri che abbiamo deliberato, all'accesso all'abitazione, all'edilizia convenzionata, quindi sai, quel canone che non è libero mercato perché non ce la farebbero, ma non è neanche canone sociale perché non hanno quelle caratteristiche di reddito, quella redditività. Per cui abbiamo dato delle possibilità a questi giovani di poter accedere alle abitazioni con un canone concordato convenzionato, che è calmierato, tant'è che per esempio andremo a consegnare in questa città, in pieno centro storico, Torre degli Sciri e Via Fratti, quindi il PUC 2, che è un piano di qualificazione complesso, urbanistico complesso, cofinanziato pubblico-privato, in questo caso Torre degli Sciri è proprietà comunale, gli appartamenti sono di Ater, e con il contratto di quartiere in Via Fratti, quindi esattamente 30 metri prima scendendo la Via di Priori, la riqualificazione di tutto quel complesso, dove tornerà la serie dell'Arcigay, la serie insomma che avevano prima e al momento spostata, e alloggi. Noi consegneremo 25 appartamenti da destinare a giovani coppie, quindi con canoni che saranno assolutamente calmierati, in pieno centro storico, perché vogliamo dare la possibilità ai giovani in centro non solo di, tra virgolette, quando dico consumarlo nell'accezione migliore, cioè andare lì, stare insieme, e questo anche è importante, però poi dover andare magari a dormire o a risiedere o a vivere in un'altra parte, diamo la possibilità di poterci anche abitare, questo significa dare anche servizi, questo è chiaro, però intanto ne abbiamo pensato, entro settembre-ottobre, Torre degli Sciri, fine anno, Via Fratti, quindi noi abbiamo questa tempistica per riconsegnare questi appartamenti, quindi studenti, ma anche lo studente nella sua interezza, nella sua vita quotidiana tutta.
Allora io le chiedo una cifra, in senso di anno, Monteluce, sì. Problema anche famoso, no? Per gli studenti anche di farmacia, eccetera, quando crede che possa essere finita l'intero complesso? È realizzabile entro 5 anni, mi dica sì o no?
Allora, in realtà dovremmo farlo, nel senso che il fondo aveva una durata, adesso il fondo sarà prorogato forse un po'. È cambiato il mondo da quando siamo partiti, 10 anni, e in 10 anni il mondo è cambiato tanto, soprattutto in questi ultimi anni. Per cui quello che posso dire è che i lavori stanno procedendo velocemente, per cui noi saremo in grado di consegnare la prima piazza, i primi 4 immobili per i quali la concessione edilizia è già stata ritirata, entro un tempo brevissimo, credo un anno o poco più. Dopodiché è evidente che c'è il tema dello studentato privato di altra natura, e poi c'è lo studentato ARISU, quantomeno noi abbiamo risposto ad una richiesta che ci è stata fatta recentemente, per iscritto l'ha fatto il mio assessorato, cioè di fronte alla richiesta ARISU ha fatto una sorta di ricerca di mercato, così come si deve fare per legge, cioè lui ARISU ha cercato di capire quali fossero le zone urbanisticamente conformi per avere la possibilità di, e io ho risposto dall'assessorato forse un mese o due fa, abbiamo risposto per iscritto che una delle zone conformi dal punto di vista urbanistico, con una destinazione chiara e un immobile che potrebbe essere realizzato domani mattina, e si trova appunto all'interno della nuova Monteluce, perché è chiaro, insomma, non è che noi, a parte che lo tratta direttamente BNP, che è il soggetto che tratta con i privati, però è stato chiesto da ARISU, siccome ARISU non è un privato qualunque, non può andare a trattare semplicemente con Mario Rossi o Luigi Bianchi così come ritiene, deve fare una procedura, la procedura prevedeva questa ricerca di mercato, abbiamo risposto che lì è compatibile, lì i tempi potrebbero essere davvero brevi, ma lì c'è anche l'importante e grosso lavoro che dovrebbe partire, credo a breve, in via di fronte, più o meno vicino a San Bevignate, per l'altro studentato che è già stato appaltato. Quindi Montelucci avrà una risposta importante. I tempi più o meno, ecco, andiamo dai primi che sono riconsegnati e poi ad andare avanti. Dipenderà anche dal mercato, perché in alcuni casi è il lotto di terreno venduto, è il soggetto che acquista che realizza. Certo. Ma siamo addirittura all'arrivo, stiamo approvando i progetti, poi il momento economico non è dei migliori, ma...
Allora, come sempre, caratteristica di questo programma è fare la domanda da mialcio e me ne vado. Allora, molti hanno criticato l'operato del PD negli ultimi mesi, soprattutto del PD qui nel comune di Perugia. Parlo nel fallimento, se possiamo chiamarlo così, dell'APM, del servizio di Umbria Mobilità, e anche però il problema di ordine pubblico legato comunque ai problemi della droga. Molte giovani studentesse hanno paura di girare per Perugia. Negli ultimi tempi adesso la situazione, diciamo, che è migliorata. Perché un elettore del PD di Perugia, un elettore che ha votato già o comunque vorrebbe votare il PD, vedendo quello che ha fatto negli ultimi 5 anni il Comune, dovrebbe votare anche al Senato, anche alla Camera il PD?
Ma intanto perché io ritengo che quello che è accaduto negli ultimi anni non è una scelta del PD, è una condizione nella quale molte amministrazioni comunali si sono trovate, non avendo risorse, si sono trovate a dover fare delle scelte. Secondo me bisogna scegliere il PD e apprezzare il lavoro di questa amministrazione, perché noi abbiamo fatto una scelta di campo che è stata quella, per esempio, di continuare a garantire i servizi che abbiamo sempre dato, quei servizi, quel welfare, quel livello di servizi sociali che sono, secondo noi, sono fondamentali. Forse avremmo potuto fare diversamente, lo so, avremmo potuto decidere di non avere più asili pubblici, ma magari tutti privati. Quindi dovrebbero scegliere il Partito Democratico, perché il fatto che il Comune abbia fatto delle scelte, abbia dovuto fare le scelte, non è il Partito Democratico che ha deciso di mettere l'IMU o di avere a Perugia una situazione legata a un problema di droga o di sicurezza. Ci sono delle... Tantomeno vorrei dire, non è certo il PD, ma tantomeno quelli degli ultimi 3-4 anni, no? Perché parlavi prima di APM e poi Umbria Mobilità. Se qualcuno pensa che il tema di Umbria Mobilità sia sorto solo perché è scoppiato quest'anno, è folle. Parliamo di questioni che si sono procrastinate evidentemente negli anni, con una gestione che poteva essere forse, poteva essere migliore senza dubbio, ma poteva essere forse monitorata di più? Io questo non lo so, so soltanto che noi l'abbiamo eventualmente, e forse, se proprio dobbiamo parlare di responsabilità, è ereditata. Sottolineerei anche che Umbria Mobilità si è costituita da poco. Noi prima avevamo l'APM, che era assolutamente sana e solida, poi c'è stata la fusione con altri soggetti, questo lo potrei dire per la comunità montana, dove non avevamo nessun problema, lo potrei dire anche per altri soggetti che nel momento in cui creano, si fondono con altri, aumentano, come dire, la dimensione nella quale vanno ad insistere, ereditano anche qualche vizio, oltre che qualche virtù, e a volte anche i debiti, ok? Per cui io starei attenta a dire, intanto non è sicuramente tema di questi 2-3 anni, non è tema legato al PD, questo per altre questioni che sono scoppiate sul tema, però famiglie, sicurezza, droga, le questioni legate a questi ultimi anni. Io penso che a questa amministrazione debba essere riconosciuto un merito. Noi non ci siamo nascosti dietro a un dito. È stata la prima volta, credo questo si debba però riconoscere, che il sindaco di una città e l'amministrazione ha, come dire, non solo detto, ma si è mossa nella direzione di, dopo aver affermato abbiamo un problema, dopo averlo affermato, aver dichiarato questa cosa, si è mossa nella direzione di trovare soluzioni. Vorrei ricordare che solo in questa legislatura, negli ultimi 2 anni, noi abbiamo avuto ministro Cancellieri in più in occasione, abbiamo rafforzato questo patto per la sicurezza con gli altri soggetti, abbiamo rafforzato il controllo in centro storico, c'è un posto di polizia che apre adesso, appunto, in pieno centro. Ci sono una serie di misure che sono state prese, sapendo una cosa però, che sul tema sicurezza il potere di un sindaco e del comune, diciamo, non è universale, non facciamo gli sceriffi, hanno provato a dirci che dobbiamo fare, ma è follia. Noi abbiamo dal nostro, diciamo così, di nostra competenza, quella legata dal punto di vista del controllo stretto, quella dei vigili urbani, polizia municipale, che lavora in raccordo con tutte le altre forze dell'ordine, perché ognuno deve fare la sua parte e ti assicuro che stanno facendo. Poi quello che fa il comune e i comuni, tutti gli enti locali per migliorare la situazione in momenti come questo è quella di costruire attorno tutta una serie di condizioni perché la qualità della vita possa migliorare. Cioè, noi rispetto alla sicurezza cosa dobbiamo fare? e stiamo facendo. Dialogare per esempio con tutte quelle associazioni che stanno nascendo, i cittadini che vogliono davvero costruire percorsi positivi per la città. Penso a Borgo Bello, al Borgo 20 Giugno, a queste associazioni. Penso anche, guarda, in Via della Viola, noi stiamo facendo con i giovani proprio dei progetti destinati, dedicati ai giovani, con questa idea, secondo me, assolutamente innovativa, della riapertura di spazi destinati proprio ad attività per giovani e dedicate ai giovani, gestite dai giovani. Basti pensare a Via della Viola. Abbiamo ripreso tutto l'immobile di Via della Viola come Comune di Perugia e lì ci saranno risposte importanti dedicate ai giovani, con l'ARCI, l'associazionismo, la possibilità di ritrovarsi, addirittura la possibilità di avere un cinema, in centro in Via della Viola. Quindi un comune, quello che deve fare, un giovane perché deve votare il PD? Perché il sindaco del PD, che è il sindaco di tutte le città, da un lato non può sottrarsi all'assunzione delle sue responsabilità in un momento in cui, non essendoci risorse, avendo i poteri che ha un sindaco, non può andare a fare cose che non gli competono, che non può fare. Però possono votare appunto comunque il PD e il sindaco e il Partito Democratico, il governo di questa città, perché noi abbiamo cercato di mettere in campo una serie di politiche sistemiche che potessero dare risposte ai giovani. La Viola, l'altra via Regali dove stiamo aprendo attività, e tutta una serie di misure.
Quindi la speranza è che con la prossima legislatura, se al governo andrà il PD, coalizione del centrosinistra, la situazione migliorerà, perché saranno ampliati i poteri per la proprietà transitiva, per cui il PD governa sia il comune che al governo.
Permettimi una battuta, è evidente che se noi abbiamo un asse per cui c'è un governo di centrosinistra nelle città, il governo, stesso governo di centrosinistra come interlocuzione lo ritrovi nella regione, lo stesso governo di centrosinistra come interlocuzione lo ritrovi al governo. Credo che sia assolutamente più diretta e più semplice anche interlocuzione. No, perché vorrei andare a vedere qual è stata l'interlocuzione di questi ultimi anni, quando il sindaco Boccati, presidente dell'ANCI regionale Umbria, insieme agli altri presidenti ANCI e presidenti delle regioni, sono andati, a onore del vero tutti, ma sono andati da Monti e dagli altri ministri a rappresentare alcune difficoltà e non sono stati ascoltati. È chiaro che, come dire, se riusciamo a fare il filotto e la famosa corrispondenza dei tre livelli, l'interlocuzione può essere più semplice e io sono convinta anche più produttiva, perché basterebbe vedere in quali regioni si è andato a tagliare più di altre.
Allora, adesso le faccio una serie di domande brevi, quindi anche le risposte
brevi,
lo saranno.
Questo è un invito?
No, ma lo saranno, perché sono domande semplici. Quindi, se lei verrà eletta, sì, come si auspica, lascerà l'assessorato oppure per un periodo di transizione ricoprirà entrambe le cariche, quella di senatrice e quella di assessore?
Partendo da un dato di legge, non è quello di Valeria Cardinali, che le due cose non sono incompatibili formalmente, quindi questo mi permetterebbe di restare in entrambe le situazioni. Non so cosa mi aspetta esattamente al Senato, ma so bene quello che sto facendo come assessore all'urbanistica. È una delega molto delicata, molto particolare, abbiamo avviato percorsi molto complessi, stiamo per varare piano del commercio con una variante importante e lavoreremo anche sul tema residenze. Questo che significa? Ma significa che secondo me io sono disponibile, ma poi è il sindaco che dovrà decidere, a sicuramente ad essere un elemento, un anello di congiunzione tra me e chi poi dovrà eventualmente esserci. Non credo ci sia la volontà di sostituire l'assessore urbanistica, per cui vorrebbe dire o l'assessore urbanistica o il sindaco deciderà come fare, ma il tema vero è che noi siamo a neanche un anno dalle elezioni. Una volta che il Parlamento sarà insediato, eletto il Presidente della Repubblica, formate le commissioni, comincerà questo Parlamento ad essere operativo tra un po'. Noi andiamo al voto il prossimo anno, quindi la valutazione da fare è di natura politica ma anche proprio amministrativa. Io sono convinta che ci siano persone molto più brave di me che potrebbero svolgere questo ruolo. Il tema vero è che probabilmente, arrivando a svolgere questa funzione, è come dire, forse quando hanno capito dove si trovano bisogna andare al voto. Cioè non credo che sia, per il tipo di delega, le cose che abbiamo avviato, e la questione è, non è incompatibile, resto disponibile, sarà il sindaco a decidere cosa fare, sarà il sindaco che mi dirà dimettiti o non ti dimetti. So già però, quindi ti anticipo una considerazione, la classica battuta è questa: non si vuole andare, vuol tenere tutto. Ma io vorrei chiarire che quello che mi fa dire che sono disponibile è il mio senso di responsabilità a 8-9 mesi dal voto. Non farei questo discorso se dovesse mancare metà legislatura, lo faccio a 8-9 mesi. Si tratterebbe di capire se l'assessore Cardinali, che diventa senatrice, può regalare ovviamente gratuitamente un anno del suo tempo facendo entrambe le cose per traghettare o fino alla fine o 2-3 mesi, il tempo che servirà rispetto al suo successore, ma tutto qui.
Allora, parliamo delle primarie del PD.
Sì.
Lei ha votato Renzi o Bersani?
Bersani.
Bene, allora, le piacerebbe vedere alla prossima legislatura, perché adesso io non so rifare la voce di Bersani, ma ha detto che alla prossima legislatura, al prossimo giro, lascerà, indipendentemente da come finirà il voto delle elezioni. Le piacerebbe Renzi come candidato alla presidenza del Consiglio del PD tra 5 anni?
Guarda, io ho fatto una scelta oggi, la scelta oggi è stata quella di Bersani, perché a mio avviso Bersani, proprio perché noi non andavamo a fare il congresso per il segretario del partito, ma la scelta del presidente del consiglio, io reputo in questo momento, ho reputato con grande coscienza e convinzione, lo rifarei immediatamente, Bersani come la persona in assoluto più adeguata a fare ad essere presidente del consiglio, per una serie di per la sua storia, per quello che ha fatto, per quello che ha fatto da ministro, per le cose importanti, per come dire, la sua spendibilità non solo per l'Italia ma anche l'Italia rispetto all'estero e quindi all'Europa. Tra cinque anni bisogna vedere cosa accade. Io credo una cosa però fermamente: la presenza di Renzi è una presenza importante, nel senso che comunque le primarie ci hanno detto una cosa vera che anch'io penso, e cioè che c'era bisogno di cambiare qualcosa. Io di questo sono convinta. E ho votato Bersani con convinzione, ma non sono una di quella che dice: siccome ho votato Bersani il resto del mondo è sbagliato. Io credo che ci abbia dato un segnale importante, i numeri e le percentuali lo hanno detto, anche in Umbria, non sono una che si nasconde tra un dito, anche in Umbria, forse in Umbria c'è bisogno, dai dati che abbiamo avuto, forse anche un po' più di qualche altra regione, di ripensare il partito regionale. Io penso proprio di sì. Tant'è che noi dopo le elezioni affronteremo il tema dei congressi e lì discuteremo la politica e la riorganizzazione del partito, perché a mio avviso ce n'è bisogno anche in Umbria. Però ripeto, per me la presenza di Renzi e la spendibilità di Renzi in questa fase, per quello che sarà poi, saranno i 5 anni di legislatura, sarà fondamentale per il governo del Partito Democratico. Io anzi sono una che, alla quale ha fatto votato Bersani, ma mi ha fatto molto piacere vedere questa presenza che in queste ultime settimane insomma sta riaumentando di Renzi, cioè il fatto che torni nelle piazze, che siano andati insieme. Io l'ho vista con grande piacere, perché voglio bene a questo partito, voglio bene all'Italia, e credo che la presenza di Renzi insieme a Bersani, insieme al Partito Democratico tutto, il lavoro che potremo fare insieme è quello che serve al Paese. Poi tra 5 anni, se i tempi saranno maturati, le condizioni, quello che sarà non lo sappiamo, ma se ci saranno le condizioni non vedo perché, o se ci sarà Bersani, Renzi o altre figure. Di sicuro abbiamo bisogno dell'apporto di tutti e quello di Renzi è importante.
Allora, parliamo di legge elettorale. Voi vi sentite il dovere di cambiarla? Pensate che dovrebbe essere diversa, magari anche in senso maggioritario?
Noi pensiamo che debba essere assolutamente cambiata in questa precisa direzione. Gli elettori devono poter scegliere il candidato, devono votarlo. Noi abbiamo fatto le primarie. Le primarie sono state criticate, attaccate, noi le abbiamo fatte e gli altri no. Le primarie sono uno strumento straordinario di democrazia, ma è evidente che è un palliativo rispetto al problema vero, cioè la possibilità di scegliere i candidati. Dovranno essere migliorate, perfezionate. Noi dobbiamo andare al governo e il giorno dopo cambiare questa legge elettorale e anche quello poi il sistema bicamerale, come dire, la possibilità di andare al governo, perché non di come si deve governare, perché nel momento in cui si debbono votare i provvedimenti non può essere che accade quello che è accaduto e che abbiamo visto troppo spesso in passato. Quindi sì a un cambio immediato nella legge elettorale, perché sono convinta, hanno ragione, i giovani chiedono di votare le persone che conoscono, ma lo chiedono tutti oramai. Le appartenenze di partito sono importanti, è vero, ma in un momento in cui c'è una grossa crisi della politica, non lo possiamo negare, crisi della politica, questo clima di antipolitica, sai, a volte le persone riescono a fare la differenza, no? Perché all'interno di un partito ci sono le persone che poi tutti i giorni svolgono la loro attività, e abbiamo visto anche all'interno del Partito Democratico, io non ripeto sempre perché non sono un ipocrita, abbiamo visto situazioni in cui le maggioranze di centrodestra hanno fatto scelte, poi sono finite su tutti i giornali, scandali, penso al Lazio, penso ad altre realtà. Però voglio dire, anche il Partito Democratico forse poteva alzare di più la voce in quelle situazioni. Questo che significa? Significa che siccome le cose le fanno le persone, il Partito Democratico è un partito sano, serio, è fatto di tante persone responsabili che lavorano tutti i giorni per il bene di questo paese, come dire, riconoscendo a nomi e cognomi i soggetti che si stanno comportando male, li stigmatizza il loro comportamento e li mette da parte. Cioè dice, non è il Partito Democratico che ha un problema, sono alcune persone che all'interno del Partito Democratico, utilizzando il Partito Democratico e i ruoli che hanno, si sono comportati male. Vanno semplicemente, come dire, va tolto loro qualunque tipo di potere, non vanno ricandidati. Bisogna Per fare questo, però, bisogna che uno riesca a parlare di persone, oltre che. Chiaro che se io ho votato la persona, e la persona che ha scritto al Partito Democratico, Valeria Cardinali e il Partito Democratico, chi ha scritto 5.000 e quasi 500 persone che hanno scritto Valeria Cardinali, e che ora la ritrovano nelle liste perché loro l'hanno votata, qui le primarie potevano fare di meglio, cioè potevano permettere a chi ha fatto le primarie, ha preso i voti, di non andare dopo chi non le ha fatte, ma questo è un tema da perfezionare, questo è evidente. Però le persone che hanno scritto Valeria Cardinali ora avranno nella lista del Partito Democratico Valeria Cardinali e potranno scegliere con una maggiore scienza e coscienza PD, sapendo che dentro il PD non solo condividono il programma del Partito Democratico, ma condividono il programma del Partito Democratico che è stato sposato e rappresentato in questa situazione anche da Valeria Cardinali, che loro hanno scelto. Quindi c'è questa corrispondenza tra una volontà e un diritto che viene esercitato e che secondo me è fondamentale, su questo dobbiamo lavorare.
Allora, parliamo di un tema molto caro al PD. Siete favorevoli anche a noi studenti? Siete favorevoli alla cittadinanza per i ragazzi nati in Italia ma da famiglie straniere?
Assolutamente sì. Questo è uno dei primi provvedimenti che il nostro candidato premier ha detto di fare e lo farà.
Allora, per chiudere come sempre l'intervista, sì, le chiediamo una cosa che va tanto di moda, cioè il pantheon del centrosinistra. Nel suo caso, il suo pantheon personale, persone, figure, idee che le sono care e sono state molto importanti per la sua formazione politica.
Ma guarda, qui potrei rispondere con tanti nomi, da quelli forse più conosciuti ai più, a quelli invece che appartengono alla mia storia personale. È evidente che un riferimento ad una persona come Berlinguer, per chi veda una storia come la mia, è fondamentale. Per essere forse meno scontati, più vicini alla mia esperienza, potrei dirlo alle persone che hanno accompagnato il mio percorso di crescita umana da un lato e quella amministrativa dall'altro, penso, a partire dalla mia famiglia, nel senso che è evidente che ognuno di noi poi nel momento in cui si muove e cresce e matura porta dentro di sé anche l'aria che respira e i principi e i valori con i quali è cresciuto, quindi un sano senso della giustizia, valori come la giustizia, l'equità, come l'attacco a tutte le forme di discriminazione, sono valori che da un lato te li deve dare anche la famiglia, ma tutte le agenzie di formazione. Per me, quindi, ecco, ripeto, a partire dalla famiglia ci sono state persone anche vicine in questo momento a me, anche persone che stanno facendo il mio stesso mestiere in questo momento, nella mia crescita da amministratore, sicuramente una persona come lo stesso sindaco, con Vladimiro abbiamo fatto un percorso di crescita, ma penso a tutte le persone che ho incontrato e che mi hanno dato la possibilità di mettere accanto ai principi con i quali sono cresciuta e sono stata educata, mi hanno dato la possibilità di metterli in pratica. Quindi andrei da un nome che è riconosciuto da tutti come Berlinguer, purtroppo di Berlinguer non ce ne sono più, direi, a quelli invece che si incontrano tutti i giorni, senza fare demagogia, senza farla come battuta, perché io poi sulle mode, come dire, delle mode diffido sempre un po', la moda va e viene, le tendenze si chiamano così perché poi sono un po' del momento. Io credo in qualcosa di molto più strutturato, quindi la famiglia lo è, alcuni personaggi, penso per esempio a un insegnante in particolare, a un insegnante che ho conosciuto e che mi ha dato davvero tanto, era un insegnante alle scuole superiori, un insegnante di lettere, che è stata uno dei personaggi, e di queste insomma convinte, di sinistra convinte, ma come tutte le persone di sinistra brave, con una grande apertura, un grande senso critico che li rende disponibili anche al cambiamento, anche a dire forse questo andava bene ieri, oggi non va bene più. E poi noi dobbiamo anche, almeno così, insomma io penso e credo che sia anche un po' giusto, io posso avere dei modelli o delle persone alle quali penso quando penso al perché sono qui e perché sono così, ma sono anche disponibile ad incontrare nuove, potrò incontrare anche domani mattina una persona nuova che mi dà qualcosa in più e dalla quale posso prendere qualcosa. Io penso, dicevo al mio professore all'università di economia e politica industriale, uno splendido settantenne che insegnava sociologia e politica industriale, era stato alla Montedison, i primi anni in cui il sociologo stava all'interno, la figura del sociologo era prevista, no? Nei grandi insediamenti, dovremmo anche cominciare a ripensare forse dove ci sono grandi numeri a qualcuno che si occupi di personale inteso come persone, non solo come funzioni, no? A proposito di organizzazione del lavoro. Questo professore mi diceva sempre, io il giorno in cui dovessi alzarmi e dire che non sono più in grado di dire cosa farò da grande, o che ho imparato tutto, sarò finito, perché uno non deve mai smettere di dirlo. Per fare questo poi devi essere disponibile anche a cogliere attorno a te qualunque forma di insegnamento nuovo in qualunque momento, insomma, senza problemi.
Grazie a Valeria Cardinali.